Nell'episodio precedente.
Perché vabbè, il protagonista deve catturare i demoni fuggiti dall'inferno, gli yokai, gli spiriti, gli spettri. E quindi c'è la puntata in cui loro stanno i protagonisti stanno abbondantemente facendo i cazzi loro, perché accimentano sempre una tipa che fa parte del gruppo. E c'è sto yokai che sta aspettando di essere catturato, che il suo la cosa che fa lui è nascondersi dietro ai muri per spaventare la gente. Quindi la gente si spaventa e per tutta la puntata quegli altri fanno un cazzo, lui si stufa e decide di tornare all'inferno per cazzo suo, per i cazzi suoi. Okay.
Di stati non sovrani e chiatte in mezzo al mare.
E troie.
O sapete che adesso Google penalizza i siti che sono responsive?
Cioè, perché?
Non lo so.
Perché quelli di Google sono dei ladri.
È probabile.
Come? Se ora ci servi facile. Sono dei ladri, oggi dobbiamo parlare di... il gancio,
Come Detective Conan.
Grandioso.
Come Lupin.
Benvenuti a Radio Perspicacia. Ebbene, abbiamo con questo abile stratagemma abbiamo svelato il soggetto di questa puntata di Dimensione Fumetto in Radio, che è appunto
Lupin.
Bravo, Maurizio, è sembrato.
Sì.
Perché questa puntata parliamo di
Lupin.
Ci metti sempre tanto comunque per dirlo. Io pensavo che piano piano diventi più veloce.
No, è talmente ovvio che dico.
È bravo, ma non si apre.
Comunque vorrei dire una cosa: Lupin terzo.
Io ho avuto un flash adesso, come Sabrina ha puntualizzato Lupin terzo. Ma Lupin secondo, chi cazzo era?
È il padre.
Di chi?
Di Lupin.
Ma sei sicura? Cioè tu sai queste informazioni di per certo?
Cioè ci sono più puntate in cui lui fa vedere nei suoi ricordi che c'era il padre vestito con anche lui una giacca verde o sera azzurra con una specie di ciuffo boccoloso qua in testa, tipo alla pseudo Elvis, però tutto boccoloso.
Quindi sei sicuro che non è un vezzo che si dà come chi si mette il Bond nel cognome per fare un po' figo?
No, e dice perché mio padre bla bla bla,
che è il figlio di Arsenio Lupin, quello storico, il primo,
quello diventato famoso per Arsenio e vecchi Merlet.
Arsenico e vecchi Merlet.
Arsenio è il veleno. Veleno ai vecchi merletti, che vuol dire?
Che cazzo te ne so, mo andremo a cercare su Wikipedia.
Possiamo...
No, Arsenico e vecchi merletti è un film.
Appunto.
Giallo di un tot di anni fa.
È ambientato con le vecchiette che fanno i merletti e si avvelenano tra di loro, dai, sicuro.
No, gli altri.
Benvenuti su Radio Ignoranza. Non sappiamo un cazzo.
Torniamo seri.
Mi è diretto da Capra.
Frank Capra.
Esatto.
Famoso per...
Oddio, no.
La vita è meravigliosa.
Bravo, esatto.
E non la vita è una cosa meravigliosa, perché se fate come me, che andate sui canali poco leciti di internet a cercare La vita è una cosa meravigliosa, vi trovate con un pessimo film, di un cinepanettone di Fratelli Vanzina. E invece il film La vita è meravigliosa,
film da cui poi De Sica ci trasse il film Miracolo a Milano. È bellissimo, no? Il film di De Sica padre, la voglia. Primi esempi di effetti speciali, c'era gente che volava con le scope.
A proposito di scope, sì. Vai, stavo parlando di Lupin.
Appunto.
Ma tolto tutto quello che voi sapete di Lupin, che non stiamo qui a raccontarvi perché ormai l'avrete visto mille volte in 10.000 salse e quant'altro.
Anche perché Mediaset lo alterna le repliche a quelle di Dragon Ball, quindi più o meno.
Alle repliche di Dragon Ball.
Girano Lupin, Dragon Ball e i Simpson. Parliamo innanzitutto del creatore, perché magari è meno conosciuto. Chi è Maurizio, il creatore di Lupin III? Siamo in fase di esame di maturità, quindi...
Esatto.
Ok, interrogazione.
I foglietti, allora... però, Maurizio, i foglietti magari.
Ma no, questo è il testo che io devo avere sott'occhio per linea guida.
Non so. È la traccia del tema, vai.
Allora, l'autore è Monkey Punch, che è però lo pseudonimo di Kazuhiko Kato.
Ah, domanda a trabocchetto. Dall'inglese Monkey Punch vuol dire?
Significa scimmia cazzotto. E come mi insegnavi tu nel backstage della radio prima, è uno pseudonimo che lui stesso odia, perché gli hanno appioppati quello della casa editrice e lui se l'è dovuto prendere per forza, e ormai anche se lo odia lo usa perché è famoso così.
Da capire poi perché Monkey Punch.
Perché cioè, è figo. Sì, ci salve, sono Valerio, voglio fare il regista. Vai dal produttore che di film non capisce un cazzo e ti dice, ti chiamerai Will Hunter, che mi sa che è un nome vero, qualcosa del genere. E tu gli fai, perché? Perché è figo, è Edge, fa presa sul pubblico di oggi.
No, più che altro...
Gli avranno detto una cosa del genere.
Come ti presenti, piacere, scimmia cazzotto. Vedi, c'è il suo facile.
Ma secondo me perché comunque se i primi disegni, cioè in generale,
sì,
i disegni
sembra
suoi...
un po' una scimmia.
Cioè sembra una scimmia, quindi...
Prima curiosità abbiamo data, Monkey Punch o Kazuhiko Kato. E quindi che ha fatto Kazuhiko Kato? Ha fatto questo cartone animato?
No. Ha fatto il manga.
Esatto, che in italiano noi chiamiamo
Lupin Terzo.
Fumetto, dicevo, manga.
E il manga si differenzia molto dalla serie che siamo abituati a vedere su tutte le reti Mediaset in tutte le salse, perché
come si differenzia?
Tu che ormai sei nel mondo dell'arte, no? Usa dei termini tecnici.
Tu che hai visto tutte le puntate possibili immaginabili di Lupin.
Allora sì, io ho visto più volte tutte e tre le serie di Lupin e più volte anche tutti i film, quasi tutti. Tra l'altro la serie TV, questo è un aneddoto che interesserà molto sicuramente, no, è vero, l'ho vista quasi tutta più volte con mia nonna, perché mia nonna è una grandissima fan di Lupin. Sì, sì, ho 85 anni.
Queste erano le curiosità che voi non sapevate su Lupin Terzo. La nonna di Sabrina è fan.
Esatto, mi ricordo che io tornavo da scuola quando facevo le superiori e mia nonna mi aspettava lì con certi passi e faceva: dai Sabrina, guarda che inizia Lupin, lo dobbiamo vedere, dai dai.
Beh, pare giusto. Ecco. Ma comunque la cosa particolare è che Lupin come in manga intanto non aveva una vera e propria storia, ma era episodico, come i Peanuts però con Lupin, un po' più pagine ovviamente, e più che altro il pubblico era maturo, nel senso non erano bambini tipo il target di Dragon, però un po' magari quelli più, no, gli universitari, pure gli adulti. Infatti qua c'è il manga sotto mano e c'è Lupin che va da Fushiko nudo e gli fa: ma a proposito Fushiko, ti ha già scopata quel maiale? Ovviamente con scope c'è stato un logo che per intendere. Eppure qua le persone hanno il pene a forma di icona maschile, quella lì, tipo la
freccetta.
Ah, la freccetta, è vero.
Il simbolo di Marte.
Simbolo di Marte.
Vorrei sottolineare che il simbolo femminile è il simbolo di Mercurio, quello che si associa solitamente a Sailor Inutile. Questo significa che le femmine sono inutili.
E quindi sì, come giustamente dice Valerio, il manga... è molto più adulto rispetto alla serie TV, che invece è molto scanzonata, è veramente comica,
sempre episodica pure la...
Sì, esatto, Valerio, la serie TV è anche lei episodica, a parte l'unica mini saga che intercorre in tutte e tre le serie, la serie, che è quella di Scorpion, che è una specie di signore del crimine, di organizzazione criminale, che Lupin riesce a... che gli mette i bastoni tra le ruote e sconfigge in tutte e tre le serie. Nell'ultima serie, mi sembra, ancora di mezzo, diventa una specie di uomo d'acciaio, di superuomo indistruttibile.
La serie della giacca rossa, diventa,
allora,
la prima puntata.
La seconda. Ma quindi stiamo parlando di diverse serie, ovvero perché quando siamo state, perché giacche? Questo ormai lo fanno un po' tutti, però diciamocelo. Facciamo un riepilogo delle giacche di Lupin, perché la gente ci tiene a sapere le giacche.
Deve sapere le giacche di Lupin.
Ci sono, quindi, ha detto Sabrina, tre serie, che sono quelle più famose.
Ma in realtà sono cinque.
Attualmente
sì.
Quelle storiche,
viste e riviste da tutti, sono tre. Più c'è un famoso episodio pilota, andato in onda in Giappone molti anni prima, che poi non ha avuto successo. Questo pilota è del 1969 e in questa serie, in questo episodio, Lupin aveva la giacca rossa ed era molto più simile al manga che abbiamo descritto, quindi un po' più adulto. Poi c'è la serie del 71, che è quella con la giacca verde, che ha come...
che annovera Miyazaki tra
Takata,
tra i partecipanti, tra animatori e character design.
mica cavoli, infatti dalla quale è uscito fuori poi il lungometraggio del Castello di Cagliostro.
Esatto.
Che è totalmente diretto da Miyazaki.
Io vorrei ricordare a tutti che in questa serie Lupin ha la 500.
Che torna nella nuova serie.
Sì, sì, perché si alterna. Solo nella seconda e nella terza c'ha quella Ross.
La macchia di Hitler.
Internet mi dice che non so il modello, però sì, pare appartenuta ad Hitler, quella macchina.
E quindi vabbè, nella prima serie c'ha la giacca verde, la 500 e non la macchina di Hitler. Nel 77 c'è questa serie, questa più lunga forse, che è quella che abbiamo visto maggiormente tutti, la rossa, ma non è la più lunga.
Con la giacca rossa mi sono più lunga.
Addirittura. Nel 77 comincia la serie con la giacca rossa, nella quale il cambio di giacca segna anche un po' il cambio delle tematiche, perché mentre quella giacca verde comunque aveva ancora un po' di tematiche adulte, serie, quindi cominciamo a conoscere il Lupin come lo conosciamo tutti, un po' più, se vuoi dire cazzone per radio?
Ma sì.
Cazzone, e un po' più avventure ai limiti della credibilità, anche un po' avventure un po' fantascientifiche, per poi sfociare nella terza dell'84 in giacca rosa, che era proprio totalmente umoristica e parodistica e tutte situazioni assurde. La più esemplare è quella dove si fa esplodere il sedere, che sta pure sempre nella sigla, quella Mediaset, dove si fa esplodere il sedere come diversivo.
Comunque, tornando all'auto, internet mi dice, sempre per la serie abbiamo internet ci dice le cose di Lupin. Praticamente l'auto preferita da Arsenio, detto Lupin, è una Mercedes-Benz SSK dell'ingegnere Schnellkurz, che marchio tedesco, che è una macchina casa tedesca, che era la preferita di Hitler, soltanto che cambia il colore nella serie per motivi di copyright di marchio.
Io volevo chiedere una cosa: a un certo punto nell'edizione italiana Fujiko diventa Margot, ma questo solo in Italia?
Ah, è vero, perché c'è tanta gente, non voi nostri ascoltatori che siete,
che pensa che sono due persone diverse,
che voi siete, esatto, che voi siete scafati e queste cose le sapete, però lo diciamo per i più novellini,
più ingenui.
Esatto, naive, che non esiste Margot, ma è semplicemente il nome che in Italia hanno dato a Fujiko e non si capisce perché. Forse perché Fujiko è un nome è troppo giapponese e invece c'è Lupin, Margot.
Perché è più francese.
Esatto, però Gaemon rimane Gaemon.
Vabbè, è un samurai, chiamarlo Philippe mi sembrava un po'...
Jigen effettivamente suona un po'...
Guarda che se passava sotto a Valerio Manera, Philippe, e poi facciamo sempre, ma perché vai sempre in giro in accappatoio, Philippe? Mi piace così, voilà.
Il nome ufficiale è Margot, però hanno replicato la prima serie... Cioè, la prima serie c'ha due doppiaggi. Nel nuovo doppiaggio è Margot, prima era Fujiko, poi l'hanno replicata di nuovo col vecchio doppiaggio. Quindi se uno poveretto non ci capisce, impazzisce probabilmente. E immagino nella serie invece proprio quella sua invece si chiama Fujiko, perché la serie si chiama, sì, Fujiko Mine.
Più recentemente, dopo aver vissuto per molti anni solo in versione filmica o di special TV, è arrivata la serie dedicata a Fujiko, in quale quindi vediamo il gruppo di Lupin, Jigen e Gaemon attraverso gli occhi e le avventure di Fujiko, una serie molto adulta, fatta di tematiche molto sexy, erotiche, e che a me è piaciuto, anche se non l'ho vista tutta.
No, bellissimo.
A me è piaciuto parecchio.
Poi c'è questo design molto naif, bello, una visitazione un po' barocca, bello, molto bello, da cui ci hanno fatto pure, sempre lo stesso team, una tomba per Gigan, come si chiama.
Ah, poi c'è un'altra serie che abbiamo scoperto recentemente, che poi serie non è perché è uscito solo un episodio, si chiama Lupin VIII. Mi pare in giapponese sia Lupin a 6.
Perché su Wikipedia c'è 1 più 6?
È così, praticamente il Monkey Punch stesso aveva fatto un fumetto, un manga, con ha previsto questo manga sugli eredi di Lupin, quindi Lupin III, che è erede di Lupin creato da Maurice LeBlanc, aveva a sua volta degli eredi sempre ladri. Hanno cominciato questo fumetto che si chiama Lupin VIII, dal quale hanno prodotto appunto 7 episodi, hanno preprodotto 7 episodi, ma di fatto l'unico realizzato è il primo, il pilota, che poi gli eredi di Maurice LeBlanc si sono opposti a questo progetto e quindi è stato tutto bloccato e si trova, se ho capito bene, solo come appendice a qualche edizione speciale di DVD di Lupin in Giappone e così via. E questa è un'altra curiosità che non sapevate: Lupin VIII.
E poi c'è anche un live action di Lupin girato dal famosissimo Ryuhei Kitamura, che non so veramente chi sia nonostante la mia cultura eccetera del cinema, e boh, ho fatto un sacco di soldi, 22 milioni di box office, quindi...
E poi c'è questa nuovissima serie con la giacca azzurra inedita, ambientata in Italia,
a San Marino,
che non è ambientata in Italia,
che esce a maggio in Italia. Noi siamo a giugno, ancora non l'abbiamo vista, ma a maggio del 2015 esce in Italia, sappiatelo.
Cioè, su Etaria, che è questo anime dove ogni personaggino rappresenta uno stato. In sostanza, a parte che io ho scoperto questo anime semplicemente vedendo dei cosplay e non capendo cosa fosse, mi sono andata a informare. Fatto sta che un giorno mi stavo informando su tutte le nazioni presenti in questo anime e mi imbatto in un principato, in uno stato sovrano. Vado a vedere cos'è, cerco, non lo trovo, alla fine scopro che esiste ed è una chiatta in disuso per l'estrazione del gas che si trova tipo nel Pacifico, per cui una famiglia l'ha dichiarato stato sovrano ed è stato legalmente riconosciuto.
Ma questo ha fatto una furbata, perché quello è uno dei paradisi fiscali al mondo.
Io sono sconvolta.
Quello lì fa i soldi solo con la gente che li porta là, i soldi per pagare niente di tasse.
È una chiatta in mezzo al mare.
Che detta così mi immagino una grassona che naviga, che galleggia, però non fa niente.
Era per ricollegarsi a San Marino, ma era molto divertente.
E i ladri.
I ladri, giustamente.
Tutto riporta. E quindi vedremo nel futuro questa serie in che è già uscita, però noi la vedremo in futuro.
Per doppiaggio Mediaset, sempre sotto Mediaset passa?
Ma io penso che sarà trattata bene come è stata trattata bene Fujiko Mine, perché andrà su Italia 2, quindi...
Ma perché è passato qua in Italia quello?
Fujiko Mine è su Italia 2 in seconda serata.
Una donna chiamata Fujiko.
È stato doppiato bene, buon adattamento, senza censure, versione integrale, quindi... Sì,
anche io l'ho visto su Italia 2. L'unica cosa è che, vabbè, mi hanno stravolto il personaggio di Zenigata, ma questa è una cosa mia.
Vabbè, quello non c'entra niente.
Ma Zenigata è serio?
No.
Ma qua c'è pure l'allievo.
Allora, io sono con Andrea Baricordi dei K, che lui sostiene che Zenigata è un personaggio molto intelligente e molto bravo. Il suo unico problema è furbo, è forte, insomma, con tante qualità. Il suo problema è che il suo rivale è forse l'unico che lo può battere, cioè che è Lupin, che è ancora più furbo, intelligente e tutto il resto.
Non ammetto che Zenigata sia stupido.
E poi vabbè, ci sono dozzinaia di films OAV e special TV dedicati a Lupin, addirittura due crossover con Detective Conan. E poi c'è un altro, penso che se non mi ricordo sia una puntata televisiva, credo sia una puntata della seconda serie, che c'è il crossover con Lady Oscar.
Sì, è una puntata della seconda serie.
È una puntata della seconda serie, fa ridere. Lupin si sente attratto sessualmente da questo Oscar, ma lui pensa che sia un uomo e quindi si fa dei problemi sulla sua sessualità.
E in Italia com'è passata questa cosa?
Esattamente così.
Ma ambientata in che periodo?
Ambientata ai giorni nostri, perché praticamente, se non ricordo male, questo Oscar lì è una statua che prende vita.
Ah, ok.
E poi ritorna ad essere una statua. Questo per ritornare ai temi del realismo della seconda serie. Ma perché Lupin ha questo successo internazionale clamoroso? Qual è il suo appeal occidentali, orientali, italiani, francesi, spagnoli, americani, giapponesi? Perché piace a tutti?
Ah, penso perché comunque sia, noi ci abbiamo tanto nell'immaginario il Lupin della giacca rossa, è quello più fantasioso, quindi è un po' come vedono gli occidentali giapponesi, diciamola così, quindi magari c'è successo per quello.
Sabri, a te invece che te piace di Lupin?
A me la cosa che piace più di Lupin, cioè ti prego, mi piace parecchio quando lui si traveste, quando lui ha queste maschere che poi si strappa come se fosse una doppia pelle e poi si porta via anche il vestito di sotto, è Lupin vestito già con la giacca come quando 007 si toglie la mutata sub e c'è già con lo smoking.
Lupin è un makeup artist della Madonna, proprio altro che kilo makeup, cioè,
è una figata questa cosa.
Mi hai rubato la battuta!
E poi secondo me dei personaggi molto ben riusciti, cioè anche i comprimari, quindi Jigen e Gammon, sono proprio fighissimi. Cioè, ti prego, sono fighissimi.
Io non ho personaggi preferiti perché in realtà non sono per niente fan di Lupin.
Boo!
Mi ha sempre annoiato abbastanza.
Boo, ma poi capi qualcosa tu che sei fan di Sailor Moon.
No, cioè sì, ma anche dei Cavalieri. Non l'avevo ancora nominati.
ma poi capi qualcosa tu. Ma perché stiamo parlando di Lupin III, voi vi chiederete? Per la serie che esce a maggio, ma poi non esce a maggio?
Sì.
No, ma sto cazzo.
Sì e no.
In realtà, perché adesso Maurizio ve lo spiega bene, perché lui è all'interno dell'organizzazione di questa cosa.
Perché sta per partire il nuovo concorso di illustrazione di Dimensione Fumetto, la seconda edizione.
Che è una ladrata, per quello Lupin. No,
no, perché il tema è c'è un Lupin in città.
Ah.
Praticamente, dopo il grandissimo successo della prima edizione,
ricordiamo dedicata allo studio Ghibli,
quest'anno torniamo con la seconda edizione con il tema su Lupin, e la caratteristica secondo noi molto interessante è che chiunque voglia partecipare deve fare un'illustrazione con protagonista uno o più personaggi di Lupin, ambientato però in Italia, quindi in un luogo ben riconoscibile dell'Italia.
Quindi affinché, siamo chiari, perché affinché la gente non vada fuori tema e rischi la squalifica, bisogna disegnare uno o più personaggi di Lupin III come vi pare, col vostro stile, eccetera eccetera, e dovete disegnarli in un luogo chiaramente italiano. Quindi, che ne so, Lupin che ruba qualcosa agli Uffizi, boh, che magna, Jigen che magna le olive all'Ascolana.
Possibile.
Messa satanica al Colosseo, sì, basta che sia al Colosseo.
Oppure Fujiko che potrebbe essere appesa al fallo di pietra di Ascoli Piceno.
Sai che ti stavo per dire, così quasi faccio Lupin che si sodomizza.
Però lì non lo riconoscerebbe.
Ma questa è una cosa locale, non lo capisci.
È vero.
Una cosa un po' più ecco-nazionale popolare è Fujiko alle cascine di Firenze, già lì magari lo capiscono di più.
Ma perché per forza Fujiko?
Per non sbagliare.
Che la troia.
Dopo aver visitato la lieta cittadina di Kurashiki nella prefettura di Okayama, il nostro pellegrinaggio otaku nel sud del Giappone si sposta nella prefettura a fianco, ovvero quella di Hiroshima, dove si trova l'ameno porticciuolo di Tomonoura. Un accrocchio di quattro case abitate da pescatori che ha solamente le scuole elementari e medie. Ma benché sia una cittadina così piccina, Tomonoura è interessata da un turismo non indifferente, sia da parte dei pullman dei vecchi, che sì ci sono anche in Giappone, sia da parte dei fan del fumetto giapponese e americano. I vecchi vengono a vedere il paesello, che si è conservato splendidamente nel corso degli ultimi secoli, millenni, rimanendo sempre uguale, un gruppo di baracche, che però si affacciano su una splendida baia naturale di forma ovale, su cui affacciano direttamente le baracche fatiscenti di legno del porto. È tutto molto affascinante e romantico. Dallo splendido porto naturale ovale si può prendere il traghetto per andare sull'isoletta di fronte di Sansuijima, che è di interesse geologico non indifferente e presenta un percorso naturalistico molto bello e affascinante anche non per i fan della geologia, in cui si incontrano delle rocce bellissime denominate rocce arcobaleno, perché appunto di mille colori. Ma anche chi non è fan delle rocce sedimentari può godersi la dolce vita di Tomonoura, esattamente come ha fatto il maestro Hayao Miyazaki quando, durante la lavorazione del film Ponyo sulla scogliera, è venuto a Tomonoura a trascorrere un po' di mesi di villeggiatura e ispirarsi per il film. E infatti, tadan, il villaggio di Ponyo è appunto Tomonoura, che non è stata ripresa proprio uguale casetta per casetta, però comunque il porto ovale con lo scivolo per far salire le navi, le casettine, le colline a strapiombo sul mare tipo quella dove abita Sosuke, il bosco che circonda la città e in generale tutto quanto l'ambiente sono proprio quelli di Tomonoura. E infatti da quando è uscito il film il paesello si è riempito di immaginette di Ponyo che spuntano dai muri, dalle casette, dalle aiuole, e le famigliole con i bambini giocano alla caccia al tesoro cercando tutte quante le effigi del pesciolino rosso. Ma ai turisti stranieri che vanno a Tomonoura invece non importa assolutamente niente, né delle rocce sedimentarie di Ponyo, in quanto loro ci vanno per Wolverine. Nel villaggio costiero è infatti stato girato il film del 2013 Wolverine l'immortale, titolo originale The Wolverine, titolo giapponese Wolverine Samurai, nonostante nel film la storia non si svolga affatto a Tomonoura, bensì a Nagasaki, all'inizio del film durante lo scoppio della seconda bomba atomica e poi quando Wolverine ci ritorna nei giorni nostri con la sua Bond Girl di turno che sta scappando dalla Yakuza. Nonostante il film non sia altro che 126 minuti di Hugh Jackman sempre sudato e seminudo, la cittadina di Tomonoura evidentemente è stata molto orgogliosa di ospitare le riprese. Tant'è vero che nel centro turistico della cittadina si trovano le foto di Hugh Jackman con gli abitanti, con i bambini, tutti sorridenti e tutti felici. Ci sono anche i dolcetti di Wolverine, ma soprattutto una ghiacciante statua di carta pesta di Hugh Jackman, fatta suppongo dai bambini della scuola elementare, che mi dispiace bambini, non voglio essere cattivo, ma la statua è veramente bruttissima, e se Hugh Jackman vi ha sorriso e detto che bello all'inaugurazione, sappiate che mentiva spudoratamente. Ma a chi non interessa niente di rocce, pesciolini rossi e mutanti, la prossima volta torniamo nella grande città, a Tokyo, dove si è svolta l'interessantissima mostra Nippon no Manga Anime Game On. Yuka Yuka, hai mai visto Lupin III da bambina?
Sì, certo, anche tutti i giapponesi hanno visto Lupin III.
Ah, sai che adesso c'è una nuova serie ambientata in Italia?
Sì, lo sapevo, ho letto su ogni channel.
Ah, purtroppo però la nuova sigla italiana è bruttissima.
Allora, meglio la canzone originale di Charlie Kosei, Lupin III Shudai Gatsu.
Yeah! Saluta. Saluta.
Ciao. Ciao a tutti. Ciao ciao. Come posso dire? Come posso dire?
Vuoi dire qualcosa? No. Sì, no, ok. Ciao.